13:13.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento pomeridiano nella sua seconda parte con Il Mondo alla Radio, sempre Giuseppe Moriello e Silvia Giovanrosa per la parte tecnica e per la regia. In questa seconda parte torniamo a parlare di quelle che sono le difficili condizioni di lavoro dei braccianti che stranieri, soprattutto che operano nella piana di Gioia Tauro. Medici per i diritti umani ha pubblicato il 7° rapporto sulle condizioni di vita di questi lavoratori. Il titolo di quest'anno è significativo: la pandemia di Rosarno, emergenza sanitaria e sfruttamento endemico. Questo dello sfruttamento lavorativo continua a rimanere uno dei nodi centrali di tutta questa area: l'assenza di controlli, l'assenza di una volontà politica di cambiare la situazione. Per parlare di questo rapporto, di quella che è la situazione nella piana di Gioia Tauro, abbiamo nuovamente con noi Alberto Barbieri, coordinatore generale di Medici per i Diritti Umani. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Alberto Barbieri, abbiamo toccato più volte il tema della difficoltà di questa emergenza sanitaria, soprattutto per quelle persone che risultano fantasmi agli occhi delle istituzioni. Quest'oggi torniamo a parlare di questo tema, ma ampliandolo, perché il tema dei lavoratori che operano nella piana di Gioia Tauro ovviamente non riguarda soltanto gli aspetti legati all'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria è un di più, forse, che si aggiunge a una condizione già di per sé critica.
Sì, assolutamente. Possiamo dire che per una nuova epidemia, in questo caso una pandemia, il Covid-19 che arriva e che prima o poi comunque passerà, c'è un male endemico nelle campagne del sud Italia, ma non solo, che sembra impossibile sradicare, appunto lo sfruttamento dei braccianti nelle campagne. Noi è il 7° anno che torniamo a lavorare con la nostra clinica mobile nelle campagne della piana di Gioia Tauro.
Sono circa 2.000 i lavoratori coinvolti, vero, in questo periodo?
Sì, sono circa 2.000 lavoratori, principalmente appunto stranieri, che provengono in gran parte dall'Africa occidentale, che arrivano e lavorano dall'inizio di novembre fino ai primi giorni di aprile alla raccolta agrumicola, alla raccolta delle arance e delle clementine. Quindi con le loro braccia poi sostengono tutto questo comparto economico. E quindi sono 7 anni che assistiamo a un quadro appunto gravissimo di sfruttamento, in cui le condizioni appunto di lavoro e di vita di questi lavoratori sono veramente drammatiche. E quest'anno, diciamo, a questa grave precarietà, che appunto chiamiamo, possiamo tranquillamente chiamare endemica, sono aggiunti ovviamente le conseguenze da una parte dei due decreti sicurezza promossi dall'ex ministro degli interni Salvini, e dall'altra parte ovviamente gli effetti della pandemia, che hanno avuto indubbiamente un effetto peggiorativo su condizioni appunto di vita e di lavoro già drammatiche.
Tra l'altro, Alberto Barbieri, quando parliamo di queste persone, di questi 2.000 lavoratori, la quasi totalità si tratta di persone che soggiornano in Italia in maniera del tutto regolare.
Sì, se c'è un dato che è cambiato rispetto a 10 anni fa è proprio il dato sulla regolarità del soggiorno. Mentre una decina di anni fa i lavoratori in condizioni di regolarità erano la stragrande maggioranza, negli ultimi anni questo numero si è ridotto e attualmente 9 su 10 sono persone che sono in una condizione di regolarità. Quindi c'è stato un cambiamento che ci fa anche capire come per esempio la recente sanatoria avrà uno scarso impatto su questi lavoratori, perché la maggior parte di loro sono già in una condizione di regolarità riguardo al soggiorno. C'è poi però un problema che riguarda invece la regolarità del contratto di lavoro, E anche qua, se di una decina di anni fa la maggior parte dei braccianti stranieri erano irregolari e quindi ovviamente lavoravano in nero, oggi i 2/3 delle persone che abbiamo assistito avevano un contratto di lavoro, sì, ma erano dei contratti di lavoro poi con gravi irregolarità. Per esempio solo 1 su 10 ha dichiarato di ricevere una regolare busta paga, e nella maggior parte dei casi, quando appunto il lavoratore riceveva la busta paga, si vedeva riconosciuti i contributi per un numero di giornate molto inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte. Quindi una situazione di lavoro grigio che comunque evidenzia comunque un quadro di grave sfruttamento.
Ecco, questo è un primo dato molto importante, perché si tratta di persone che soggiornano regolarmente in Italia, lavorano per un settore che è gestito direi in quasi totale prevalenza da aziende italiane, quindi da datori di lavoro italiani, e tra l'altro il decreto che prevede la sanatoria per il lavoro sommerso non li toccherà assolutamente. Come mai le autorità e la politica non riescono a intervenire su questo punto, tra l'altro creando delle situazioni che sono molto gravi in questo periodo da un punto di vista sanitario, perché queste persone hanno degli alloggi precari, vivono necessariamente in condizioni di promiscuità, spesso non hanno accesso anche ai presidi che i comuni distribuiscono ai cittadini sul territorio.
Sì, indubbiamente, come dire, per noi lavorare in questi anni nella Pianeggiolia Tauro ha significato confrontarci con una palude dove niente cambia, dove queste persone che appunto vanno lì per lavorare e sostenere un importante comparto dell'economia locale sono degli invisibili, sono stati degli invisibili anche durante la pandemia, perché ricordo, come ricordava lei giustamente, la stragrande parte di queste persone vive in una tendopoli allestita nella zona di San Ferdinando, ma comunque con spazi ristretti, con promiscuità, con difficoltà di accesso anche a degli standard igienico-sanitari adeguati, e ancor peggio gli altri che invece vivono sparpagliati nelle campagne appunto della Piana di Gioia Tauro, in casolari abbandonate, in condizioni appunto casolari abbandonati, fatiscenti, pericolanti, senza riscaldamento, senza elettricità, senza accesso all'acqua, in condizioni di sovraffollamento terribili. Quindi si può immaginare come queste persone abbiano trascorso il periodo del lockdown in questa situazione, dove non è stato ovviamente possibile mettere in atto le misure di distanziamento sociale e dove peraltro molti di loro si sono sentiti abbandonati perché non hanno neanche ricevuto i dispositivi di protezione personale. Il nostro lavoro, il lavoro della nostra clinica mobile, è stato in parte anche questo, cioè andare nelle campagne, spiegare, fare informazione e prevenzione sul Covid-19 e distribuire questi dispositivi. E c'è un'inerzia che viene solo scossa poi quando ci sono gli episodi di cronaca nera, quando un bracciante muore in un rogo, in una di queste baraccopoli, in situazioni di questo tipo.
Tra l'altro questa scarsa attenzione nella prevenzione da parte delle istituzioni ha, anche alimentato, grazie forse a una disinformazione o cattiva informazione, ha alimentato dei pregiudizi che nelle ultime settimane hanno anche portato a livelli di tensione molto forti.
Assolutamente, mancata l'informazione sulla malattia, sulle modalità di trasmissione, è mancata la distribuzione di dispositivi di sicurezza, perlomeno da parte delle istituzioni. Quindi ovviamente i braccianti che vivevano in queste condizioni, non potendo poi spostarsi per andare a lavorare, quindi con un ulteriore aggravio delle loro condizioni, vivevano in uno stato di prostrazione fortissima, in cui poi la mancanza delle dovute informazioni anche sulla prevenzione alimentava appunto false credenze sul fatto che qualcuno di loro potesse essere immune perché la malattia riguardava solo gli italiani, oppure comunque il sentimento di essere discriminati, marginalizzati perché non venivano raggiunti dalle iniziative di prevenzione di medicina del territorio che dovevano essere messe in atto.
Alberto Barbieri, ovviamente per quella che è la vostra conoscenza come medici per i diritti umani, ma in questa situazione che voi avete documentato sono chiare, va bene le responsabilità da un punto di vista politico, almeno per quanto riguarda la mancanza di volontà nell'intervento, ma quanto è forte nel creare questo tipo di situazione l'ingerenza della criminalità organizzata?
Ma indubbiamente, diciamo, purtroppo la Piana di Gioia Tauro è storicamente un'area ad alta infiltrazione della criminalità organizzata, dell'andrangheta, e parte, diciamo, di anche del sistema di funzionamento, non parte, una parte importante anche del sistema economico è controllato dalla criminalità organizzata. Quindi questo sicuramente è un fattore aggravante, però diciamo sicuramente ci sono molteplici cause, molteplici ragioni che hanno portato a una situazione di questo tipo. Ovviamente qui non riusciamo a parlarne adeguatamente, ma c'è una questione meridionale che è rimasta irrisolta. Il caporalato, tra l'altro, è sempre esistito in questi territori nel passato, riguardava gli italiani, adesso riguarda gli stranieri.
È ancora molto forte il caporalato in quest'area?
È sicuramente forte il caporalato, gestisce per esempio il sistema dei trasporti che vengono fatti pagare ai lavoratori. Ricordiamo che il lavoratore, lavorando alla raccolta delle arance, le clementine, spaccandosi la schiena tutto il giorno, arriva a raccogliere tra i 25 e i 35 euro al giorno. In più c'è tutto un sistema economico, di economia globalizzata, la grande distribuzione organizzata, che aggravano poi le condizioni, perché poi lì c'è un problema che cui anche i piccoli produttori si ritrovano schiacciati. Infatti, a questo proposito, ovviamente alla fine del rapporto noi facciamo tutta una serie di raccomandazioni rivolte al governo, alla regione, ai comuni, anche in materia sanitaria, per migliorare l'assistenza sanitaria. Vorrei solo ricordare uno di quelle misure che a nostro avviso sarebbe importante introdurre più a livello generale, perché poi lo sfruttamento nelle campagne e l'agricoltura non riguarda solo la Piana di Gioia Tauro, che riguarda appunto una richiesta che abbiamo fatto al governo circa l'introduzione di un'etichetta più trasparente nei prodotti che poi noi consumatori acquistiamo nei supermercati, un'etichetta che sul prodotto, sull'arancia per esempio, sulla clementina, dica, oltre ovviamente i valori nutrizionali, le scadenze, la provenienza dei prodotti, indichi anche il prezzo pagato al coltivatore e certifichi il rispetto alle leggi sul lavoro e l'impatto ambientale della produzione. Cioè un'etichetta parlante etica che dia anche la possibilità al consumatore di scegliere e di quindi incidere poi anche nelle politiche della grande distribuzione organizzata, le grandi marche dei supermercati, che comunque diciamo hanno una posizione di forza e schiacciano anche la questione dei prezzi dei prodotti, con ricadute pesanti sia per i piccoli produttori, ovviamente per i braccianti, che sono l'ultimo anello della catena.
Questo certamente da un punto di vista etico è molto importante, da un punto di vista
anche concreto.
Certo, diciamo che un'azione più incisiva nel reprimere le irregolarità potrebbe essere altrettanto efficace, forse. Questa, diciamo, è una parte di responsabilità che si possono assumere i cittadini, l'altra la dovrebbero assumere le istituzioni. Senta, per concludere, Alberto Barbieri, possiamo dire, insomma, anche che possiamo sfatare un mito che ci ha molto nutrito in questi mesi, quello della volontà del ritorno alla terra da parte degli italiani, no? Abbiamo sentito spesso la narrazione negli ultimi mesi del dramma, della impossibilità di raccogliere i frutti della terra, di lasciarli marcire nei campi, e poi improvvisamente anche tanti articoli in cui si raccontava dell'entusiasmo di tanti cittadini nel voler andare a affrontare questo lavoro. Insomma, forse conoscendo bene quelle che sono le condizioni che ci ha descritto, ecco, questo è uno dei miti che possiamo sfatare per quest'anno.
Assolutamente, assolutamente, la realtà è ben diversa. Le condizioni appunto di sfruttamento nelle campagne del Sud Italia, purtroppo in troppe zone del Sud Italia ancora sono gravissime. Concordo assolutamente con quello che ha detto prima. Io ho citato la questione dell'etichetta perché mi interessava anche dire in qualche modo che noi tutti in qualche modo possiamo fare qualche cosa. Ovviamente regione, prefettura, governo devono agire in maniera molto più incisiva, i controlli devono essere più efficaci per combattere tutte queste irregolarità. Terminando, forse è il caso di dare anche qualche nota di speranza, comunque elogiare qualche modello positivo, perché poi in questa palude dove appunto gli invisibili sono ancora più visibili che altrove, ci sono anche delle esperienze che funzionano, noi non ci stanchiamo di ripeterlo. farlo. Ad esempio nel comune di Drosi, che si trova proprio in mezzo alla piana di Gioia Tauro, un gruppo di volontari oramai da anni ha applicato un sistema basato sull'intermediazione abitativa per l'accoglienza diffusa in abitazioni sfitte, che sono tante in questi piccoli centri abitati in via di spopolamento, ad un prezzo adeguato per permettere condizioni di vita dignitose per i lavoratori e anche un minimo di entrata per chi affitta queste case sfitte abbandonate, perché ad esempio molte di queste persone non vivono più nel paese ma sono emigrate nel nord Italia o all'estero. Questo sistema funziona e permette di dare un'accoglienza dignitosa, quindi partendo dal basso delle cose si possono fare, le cose si possono cambiare, quindi bisogna comunque spezzare il fatalismo che poi avvolge spesso queste situazioni appunto di sfruttamento endemico nelle campagne.
Assolutamente, ha fatto bene a ricordarlo Alberto Barbieri, coordinatore generale dei Medici per i Diritti Umani. Abbiamo parlato del 7° rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri nella piana di Gioia Tauro, intitolato La pandemia di Rosarno, emergenza sanitaria e sfruttamento endemico. Grazie davvero per il vostro lavoro e la vostra disponibilità e torneremo presto a sentirci, speriamo ancora con delle buone notizie.
Grazie a voi per lo spazio.
Bene, a presto. Noi continuiamo a parlare di lavoro adesso, non ci fermiamo qui perché i problemi sono tanti e torniamo a parlare di una vicenda che abbiamo già affrontato in passato qui al Mondo alla Radio, ma che non si è assolutamente risolta, anzi continua drammaticamente con una trattativa che è fatta di rimpalli, di rinvii, di mancanza di assunzione di responsabilità. Parliamo di quello che sta avvenendo alla Whirlpool di Napoli. Ci sarà tra l'altro una nuova riunione al Ministero per lo Sviluppo Economico a fine mese. Noi torniamo a parlarne con Antonello Accurso, che è segretario generale WILM Campania. Grazie per essere nuovamente con noi, Accurso.
Buongiorno e grazie a voi.
Insomma, il problema di Whirlpool non si è risolto, c'è stato uno sciopero che ha ricevuto molte adesioni, se non sbaglio il 17 luglio, mi corregga se non è corretta.
Sì, il 17 luglio uno sciopero di tutto il gruppo con sostanzialmente
a livello nazionale lo sciopero, no? Ecco, perché il problema di Whirlpool riguarda in maniera drammatica lo stabilimento della Campania, ma è un problema diffuso un po' su tutto il territorio nazionale. Al momento, per quanto riguarda Napoli, qual è la situazione?
Sì, allora, su Napoli l'azienda continua a confermare che il 31 ottobre chiude, questo ce l'ha detto l'ultimo incontro al Ministero che abbiamo fatto un paio di settimane fa in call conference. Per quanto riguarda il gruppo, noi diciamo da un anno, e purtroppo le cose che stanno andando avanti ci dimostrano che abbiamo ragione, che l'azienda, se passa su Napoli, deciderà di non mantenere gli impegni che ha sottoscritto con l'accordo del 2018 su tutta Italia. Infatti gli stabilimenti di ogni parte d'Italia hanno mandato loro delegazioni nelle varie prefetture, così come abbiamo fatto noi a Napoli, per dire che non solo si deve fermare la chiusura di Napoli, ma vanno rispettati gli impegni. Molti degli investimenti che erano stati previsti non sono stati fatti nelle quantità che erano state annunciate. Non possono trovare la scusa del coronavirus, perché questo era successo già prima. Ora l'azienda, dopo questo momento difficile che si sta vivendo con la pandemia, ha addirittura avviato un processo di incentivazione sugli impiegati ulteriormente nei numeri ulteriori a quelli che già avevamo concordato in maniera unilaterale, dove ha detto che dà ulteriori incentivazioni all'esodo. Quindi sembra sempre di più davanti a noi prefigurarsi questa idea dove l'Italia, loro dicono che è strategica e centrale, però se sposti la progettazione, il commerciale, lo riduci e lo sposti anche un po' verso l'est Europa, questo ti fa capire dove stai spostando i tuoi interessi più importanti.
Tra l'altro faceva parte dell'accordo anche il rientro di una parte della produzione che al momento si svolge in Polonia.
Sì, questo era previsto per Comunanza, che fa le asciugatrici sostanzialmente e lavatrici da incasso. E le lavatrici che si facevano a Comunanza, che erano quelle a marchio Indesit e Ariston, dovevano arrivare a Napoli per far aumentare il numero di pezzi che si producono a Napoli, perché in realtà il vero problema di Napoli è questo, che nel 2015 l'azienda, dopo aver acquisito Indesit, con l'idea di concentrare tutto l'alto di gamma a Napoli, ha spostato il medio di gamma in Repubblica Ceca e quindi ha ridotto da 700.000 pezzi a 300.000 pezzi la produzione. Tutti capiranno, non c'è bisogno di fare macroeconomia, che se io il costo di una bolletta elettrica la divido per 700.000 pezzi fa un prezzo, se fa 300.000 pezzi è il doppio, e questo vale per tutti gli altri costi fissi dello stabilimento. Per questo Napoli oggi ha delle difficoltà, non per altre motivazioni.
Antonello Curso, di quanti lavoratori coinvolti in questa vera e propria crisi stiamo parlando, e soprattutto qual è il loro futuro da qui al 31 ottobre? Quali sono le opzioni?
Allora, noi dobbiamo contare i 400 lavoratori sociali e poi c'è l'indotto. Mettendo insieme si arriva a più di 1.000 persone, perché non dobbiamo dimenticare che 7-8 anni fa l'azienda chiese a tutti i fornitori poi addirittura di partecipare a un progetto finanziato.
Questo solo per Napoli, giusto?
Solo per Napoli, Regione Campania, per avvicinarli e metterli insieme e ammodernare gli impianti. Questi, per ironia della sorte, dopo, quando finalmente sono riusciti a fare tutto questo processo di riconversione, si trovano a sentire dire che non serve più e che loro andranno via, perché poi l'indotto è il primo che paga qualsiasi tipo di soluzione dovessimo trovare diversa da quella di mantenere gli impegni. Perché cosa è successo? E questa è la cosa che negli ultimi tempi ci ha fatto arrabbiare noi, ma soprattutto i lavoratori, è che il governo, fino a prima della pandemia, ha sempre detto che difendeva gli impegni, gli accordi, che si sarebbe addirittura presentato con proposte unilaterali che rispondessero alle scelte unilaterali dell'azienda. Invece nell'ultimo incontro si è cominciato a parlare di un piano B, un fantomatico piano B, che dovrebbe essere, secondo le intenzioni del governo, una riconversione. Noi dobbiamo ricordare che abbiamo già rifiutato una riconversione, dimostratasi poi una start-up in realtà, che non aveva grandi capacità e grandi forza nel poter assorbire i lavoratori in tempi brevi, che era la PRS che ci venne presentata dall'azienda. E abbiamo detto a chiare lettere: non siamo disponibili oggi, dopo aver rifiutato le idee dell'azienda, a prenderci quelle del governo, che ad oggi ci dice solo che ci sono 9 possibili interlocutori che non sono ancora in grado di presentare un progetto, e nessuno di questi sarebbe intenzionato a prendere tutti i lavoratori, quindi ci profilerebbe addirittura uno spezzatino. Capisce che sarebbe un modo per dire: abbiamo risolto il problema davanti all'opinione pubblica, ma in realtà mettere queste persone, qualcuno sarà fortunato che se dovessimo essere così pazzi da accettare, che andrà in un'azienda che magari va bene, poi altre 2 o 3 potrebbero andare male, e non ci sarebbe neanche la responsabilità politica di chi ci ha proposto questo percorso.
Antonello Curso, è importante sottolineare che su questi punti c'è una unità tra le varie sigle sindacali, è corretto?
Sì, allora la grande forza di questa vertenza è stata il coraggio e la determinazione dei lavoratori di Napoli, che sono splendidi, ma anche la capacità di FIM, Fiamme e Wilm di riuscire ad essere uniti su un'idea anche magari ambiziosa, quella di spiegare alla multinazionale che deve rispettare non solo gli impegni del 2018, ma quando nel 2015 voleva chiudere Caserta e lo riconvertimmo in un magazzino ricambi accessoristica di tutto il gruppo per l'area EMEA, ci disse anche che la parte in esubero avrebbe fatto delle reindustrializzazioni e che 100 lavoratori da Caserta si sarebbero spostati a Napoli, che veniva rinforzata. I 100 lavoratori a Napoli sono diventati 6, e le reindustrializzazioni che abbiamo accettato, la prima che ci è stata proposta, che sembra un'ottima opportunità di lavoro, occupa 70 persone e ad oggi ne ha assunte solo 15, perché purtroppo ci sono stati vari problemi, perché non è facile prendere e riconvertire uno stabilimento.
Antonello,
noi siamo contrari ad altre soluzioni.
Antonello Curso, purtroppo dobbiamo andare in chiusura, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io voglio ricordare quindi che ci sarà un prossimo incontro ancora il 31 luglio. Noi ovviamente continueremo a seguire insieme a voi le vicende di questi lavoratori e torneremo a parlarne. Speriamo che ci siano delle novità positive per
quelli. Spazio per un appello: il 23 luglio saremo davanti al consolato americano dalle 9:30 insieme a tutti i lavoratori degli stabilimenti d'Italia e delle aziende di Napoli, proprio per dire che l'Italia va rispettata.
Esatto, è importante ricordare anche quella che è la proprietà di questa azienda. Grazie davvero Antonello Accurso, segretario generale Wilm Campagna. Il Mondo alla Radio termina qui per oggi. Grazie a Silvia Giovarrosa e Giuseppe Moriello. Da Stefano Lescinski è tutto, ci risentiamo domani.
In blu notizie.